Lasciamo sfumare Prescribed Burn dei Come Holy Spirits e iniziamo a parlare di welfare, ovvero di stato assistenziale, per arrivare a osservare le conseguenze della sua progressiva simbiosi con i processi di automazione e di intelligenza artificiale, quello che viene definito il welfare algoritmico e la conseguente progressiva e ulteriore deumanizzazione dei processi sociali governati dalla burocrazia. Ma partiamo con qualche riflessione sul welfare, visto che è in generale una delle questioni centrali della contemporaneità, seppur per motivi molto diversi tra loro. Intanto un aspetto non proprio irrilevante è che, quantomeno in Italia, ma direi in diverse parti di Europa, stiamo vivendo una focalizzazione del conflitto tra poveri proprio attorno al welfare. Ma magari cerchiamo molto rapidamente di definire di che cosa stiamo parlando, che cos'è il welfare, quali sono i suoi lati oscuri. Per welfare si intendono appunto le politiche assistenziali e redistributive, sia dirette come i sussidi, sia indirette come la scuola pubblica, la sanità pubblica, le case popolari e via dicendo. Le critiche al welfare arrivano sia da destra che da sinistra, dalla destra liberista, perché non è giusto che i ricchi paghino tasse per migliorare le condizioni di vita dei poveracci, anche perché questo rappresenta un danno per l'economia, visto che scuole, ospedali, assicurazioni previdenziali e via dicendo, private, producono profitto, mentre quelle pubbliche sono voci in perdita. Inoltre, uno stato assistenziale funzionale può anche essere un fattore di mobilità sociale, come era fino a qualche decennio fa la scuola, l'università. E la mobilità sociale, si sa, non piace ai padroni. Da sinistra, invece, le critiche al welfare si concentrano sul fatto che, anche storicamente, sia entrato in scena come elemento, possiamo definirlo, di ribasso rispetto agli obiettivi che sembra incredibile, ma fino a qualche decennio fa sembravano davvero possibili, obiettivi di una rivoluzione sociale che preveda forme di redistribuzione molto più radicali rispetto alle briciole redistribuite del welfare. Di fatto, quello che possiamo osservare in modo, secondo me, abbastanza interessante, è il ruolo di distrazione operato dallo stato assistenziale, dal welfare appunto, ovvero produrre un diffuso disinteresse tra la popolazione per il conflitto politico, smetterla di concentrarsi e cercare di confliggere contro la cornice delle relazioni di potere, per concentrarsi invece sulle dinamiche di ripartizione delle briciole, appunto, del welfare. Poi so che è molto poco radicale, ma lo devo dire, perché sarebbe davvero ipocrita sostenere che lo stato assistenziale non dia dei benefici immediatamente percepibili. Provate a chiedere alle famiglie statunitensi che devono indebitarsi e che tra l'altro vengono anche arrestate per debiti. Magari lo vedremo in una prossima puntata di Bello come una prigione che brucia. Indebitate e arrestate per esempio affrontare un'operazione chirurgica, un percorso di cura e via dicendo. Però rendiamoci anche conto di che cosa ha prodotto questa serie di benefici. Forse lo stato assistenziale è uno dei principali motori della depoliticizzazione della popolazione. Tanto le briciole sono sufficienti e insieme al consumismo sono anche abbastanza sedative. Come dicevano i situazionisti, Non vogliamo saperne di un mondo in cui la garanzia di non morire di fame si scambia con il rischio di morire di noia. Beh, negli ultimi anni il rischio di morire di noia si è un po' smorzato. Non so che cosa ne pensino rispetto al morire di fame altri pezzi di mondo che ci si devono confrontare. Comunque il rischio di morire di noia dalle nostre parti si è un po' smorzato, forse anche perché proprio uno degli effetti del welfare è quello di avere attivato, perdonate il termine ultra inflazionato, di aver attivato una guerra tra poveri per la redistribuzione delle briciole su cui per esempio i partiti delle nuove destre xenofobe hanno imperniato tutta la loro propaganda. La casa agli italiani, l'asilo agli italiani. Insomma, il proletariato dall'assalto al cielo, passato all'assalto al posto all'asilo. Eppur bisogna andar. Beh, comunque credo sia possibile definire nel male e nel male anche questo, anche la lotta per il conflitto sulla redistribuzione, un processo di ripoliticizzazione della popolazione, anche se con effetti assolutamente nefasti, anche se completamente alienata. E per arrivare alla cronaca, a questo proposito, figlia proprio di questo fenomeno di distrazione politica, per cui non conta dove si concentrano le ricchezze e il potere, conta sbranarsi per le briciole. È importante segnalare quella che lo stesso firmatario, Maurizio Fugatti, presidente della giunta provinciale di Trento, Lega Nord, anzi ormai Lega e basta, ha definito una misura educativa, ovvero una riforma dei criteri di assegnazione delle case popolari che preveda anche la fedina penale propria e dei propri familiari. Beh, complimenti, bravo Fugatti, davvero segnale di una lucida lettura della vulnerabilità sociale. Tra l'altro proprio i leghisti, che nella sfera politica sono un po' il gruppetto più bravo a fare gli slogan, o anche a copiarli e fare finta che siano propri, come prima gli italiani, che era di Casa Pound. Ma vabbè, adesso per attaccare il governicchio in carica, e lo avrete sentito ovunque perché sono dei grandi fan dei loop più dei DJ, in più o meno ogni intervento di qualunque quadro della Lega o di Fratelli d'Italia si parla di governo di tasse e di manette. Insomma, governo di tasse e di manette che però... E quindi si critica un approccio esclusivamente ed eccessivamente sanzionatorio, punitivo, carcerogeno, che però nell'acquario dei pesciolini in cui viviamo può tranquillamente stare insieme a vogliamo la certezza della pena, buttiamo via la chiave. Boh, oh. O ce l'hanno con le manette e preferiscono le fascette di plastica, o forse, molto più probabilmente, semplicemente coccolano il cosiddetto ceto medio e i suoi reati, come quelli tributari, mentre per tutti gli altri va bene qualunque tritacarne punitivo. Comunque vediamo rapidamente nel dettaglio che cosa prevede questa proposta il presidente della provincia di Trento. Non si può chiedere un alloggio popolare, non può chiedere un alloggio popolare chi è stato condannato per reati per cui il codice penale prevede una pena di almeno 5 anni. La condanna effettiva però può anche essere inferiore, semplicemente, come dire, pena prevista massima di almeno 5 anni, oltre che per reati specifici come il furto aggravato, la rapina, tutti i reati che riguardano sostanze stupefacenti e i maltrattamenti. Non solo però, perché anche chi ha la fedina penale in tonsa si può vedere privato del diritto di chiedere la casa popolare se un componente della sua famiglia è stato condannato per uno di questi reati nei 10 anni precedenti la domanda. Infine, la sopravvenuta condanna all'assegnatario o a uno dei suoi familiari provoca la revoca della casa popolare o il mancato rinnovo dell'assegnazione. Come dice il leghista Fugatti, chi usufruisce di un alloggio pubblico deve avere un comportamento il più possibile onesto e trasparente. Beh, non so a Trento, ma qui a Torino una norma del genere sarebbe davvero un macello, anche perché forse questi leghisti lo sanno o non lo sanno, ma se non bastasse il buonsenso, c'è anche tanta letteratura in materia a sottolineare una imprevedibile connessione tra povertà, marginalità e attività extralegali, con pure l'aggiunta che se tuo figlio vende il fumo e viene beccato, tutta la famiglia perde automaticamente la casa. Tra l'altro, nella relazione tra case popolari e apparato detentivo, proprio le case popolari sono, e lo sono al massimo fin troppo poco, una rete per ammortizzare leggermente l'uscita dal carcere o dalla comunità terapeutica. Quindi davvero l'ennesima scelta della Lega volta a captare il consenso degli spettatori di Rete 4 in cambio della precipitazione di fette davvero significative di popolazione nel baratro della disperazione, semplicemente di un ulteriore ricorso a forme di protezione e tutela come per esempio quelle offerte dai contropoteri della criminalità organizzata. Complimenti! Beh, sentiamo cosa ne pensate, magari all'ascolto, voi all'ascolto, magari testimonianze di amici e amiche delle case popolari di Torino, di Lucento, Vallette, Barriera. Tra l'altro una volta le case popolari non erano solo miste, ma erano anche in zone centrali. Piano piano invece è stata ristabilita l'esclusività dei ghetti anche qui a Torino. Allora, abbiamo parlato di welfare, di redistribuzione, di discipline e via dicendo, ma oltre allo stato assistenziale storicamente consolidato in Europa, negli ultimi anni diverse riflessioni riguardano le relazioni tra appunto welfare e rivoluzioni tecnologiche, più che altro nei termini di automazione dell'apparato produttivo, ma anche prevedibile sostituzione di lavoratori umani con intelligenze artificiali in moltissimi altri ambiti, da quello compilativo a quello creativo, dagli avvocati ai compositori, ai programmatori informatici stessi. La contropartita, al di là delle visioni in campo, da quelle ultra ottimiste alla Confindustria, quelle che tanto le tecnologie generano sempre nuovi posti di lavoro, a quelle neoreazionarie, che insomma prevedono ritorni a forme di schiavitù e feudalesimo. Beh, uno scenario affrontato anche nei luoghi del potere economico come il World Economic Forum di Davos e via dicendo, riguarda proprio il welfare come possibile strumento di redistribuzione delle ricchezze generate dalle macchine. Scenari di robosocialismo abbastanza spaventosi, ma soprattutto davvero questioni enormi temporalmente dietro l'angolo e di cui nessuno parla. Ma non andiamo adesso a parlare della relazione tra automazione e welfare in questo senso, bensì, restando nel capitolo controllo sociale, andiamo a parlare di un processo assolutamente già in corso di robotizzazione del welfare stesso, di avvento del cosiddetto stato assistenziale algoritmico e di quello che sta producendo. Andiamo a farlo partendo da un articolo pubblicato su Tech Dirt, di cui vi leggo qualche estratto. Una tendenza tipica di quest'epoca riguarda il ricorso alla tecnologia come soluzione per affrontare lavori e problemi che non possono essere ridotti alla mera somma di funzioni matematiche. Sì, aggiungerei che su diversi fronti il ricorso alle tecnologie decisionali rappresenta proprio da un lato un'abdicazione della politica, ma allo stesso tempo la presunta neutralità di queste tecnologie viene sbandierata per nascondere la natura invece politica di determinate soluzioni, il modo in cui vengono affrontati i problemi e contraddizioni della società in cui viviamo. Ma andiamo avanti, perché appunto questo articolo descrive in modo molto più efficace proprio queste modalità. Il sistema della giustizia penale sta iniziando a trasformare le procedure di condanna in algoritmi, qualcosa che viene descritto come intelligente e al contempo neutrale, ma che costringe gli imputati alla sgradevole opzione di sfidare dei software decisionali il cui funzionamento non è accessibile alla difesa. Qui viene citata appunto la diffusione della cosiddetta intelligenza artificiale applicata per determinare l'accesso, per esempio, a misure alternative al carcere, la probabilità di recidiva o la pericolosità sociale di un individuo, di cui abbiamo parlato in diverse altre puntate di Bello come una prigione che brucia. Tra l'altro un decennio fa sarebbe stata un'interessante trovata da narrativa cyberpunk, e invece sta diffondendosi abbastanza acriticamente nei tribunali partendo da Stati Uniti e Regno Unito. Così come la cosiddetta polizia predittiva, questa già approdata alla questura di Milano, e infatti, proseguendo, anche le forze dell'ordine stanno ricorrendo a programmi algoritmici per la sorveglianza preventiva predittiva. Basandosi su dati storici, ricorrenze ed elementi socio-economici, i dipartimenti di polizia sperano di evitare futuri crimini allocando risorse in luoghi e in fasce orarie in cui sembra sia più probabile la commissione di reati. Suona efficace sulla carta, ma in realtà tutto ciò che fa è rafforzare i pregiudizi e spingere le forze dell'ordine a trattare tutti gli abitanti delle aree interessate come potenziali criminali. Se già i dati immessi riflettono pregiudizi e parzialità, l'ulteriore compressione dei fenomeni sociali a semplici numeri rischia di amplificare queste distorsioni, e ancora una volta la popolazione coinvolta non è autorizzata ad accedere ai dati o al software che li inserisce nel mirino delle forze dell'ordine. La spinta all'automazione è motivata dalla standardizzazione, dalla semplificazione e dallo snellimento dei servizi pubblici, dal costo e dalla umanità degli operatori, vista la fallibilità e la parzialità del personale umano. Il problema non è necessariamente la tecnologia, è proprio la rimozione dell'interazione umana, la ulteriore disumanizzazione delle istituzioni. In questa transizione, un aspetto sottovalutato è che i processi automatizzati sono inclini al fallimento quanto le persone che li creano e li sovraintendono. Ma il problema ancora più significativo è che quando decidi che è un software a dover affrontare quasi tutto il lavoro, gli individui che hanno soprattutto bisogno dell'assistenza di altri umani e dell'interfaccia con altri umani vengono ancora più drasticamente tagliati fuori dal sistema. Per esempio, ai membri più emarginati della società, anziché nomi e numeri di contatto di operatori umani, vengono dati URL, link internet, a cui collegarsi e account per il login, anche quando molti di loro non hanno un accesso continuativo a internet o semplicemente a un computer. La perdita di visibilità a causa del welfare digitalizzato sta verificandosi in diverse parti del mondo e sta letteralmente iniziando a uccidere le persone. Paradossalmente, in alcuni casi sono proprio i sistemi per conferire un'identità a pezzi di popolazione che precedentemente ne erano privi a trasformare questi individui in fantasmi invisibili. La storia più inquietante viene da Dumka, in India. Qui apprendiamo del terrificante impatto umano che ha colpito la popolazione a seguito dell'avvento di Aadhaar e il relativo numero di identificazione univoco a 12 cifre, conferito in seguito a scansione del volto, dell'iride, delle impronte digitali, che il governo indiano ha rilasciato a tutti gli abitanti nel più grande esperimento biometrico al mondo. Motka Manji ne ha pagato il costo più estremo quando il programma ha avuto problemi con la sua impronta digitale, la sua chiave di autenticazione in Aadhaar, che non è stata riconosciuta. Le sue razioni alimentari di sussistenza sono state quindi interrotte, costringendolo a saltare i pasti e portandolo progressivamente a deperire. Il 22 maggio scorso è crollato fuori dalla propria casa mentre tagliava la legna ed è morto. La sua famiglia e diversi altri osservatori di associazioni locali sono convinti che la causa sia stata la progressiva malnutrizione indotta dal sistema. Questo è lo scenario peggiore, ma si accompagna a molti altri orrori. I governi non guardano quasi mai ai bilanci della difesa o delle forze dell'ordine per fare tagli. Stanno invece concentrandosi sulle presunte frodi assistenziali, sui cittadini che avrebbero ottenuto più del dovuto. Beh, in Italia abbiamo per esempio i furbetti, un'altra importante categoria culturale a cui ci siamo abituati in modo abbastanza acritico. Ma appunto, a parte i furbetti italiani, per esempio nel mondo anglosassone ci sono categorie molto importanti, molto socializzate, come le welfare moms o le welfare queens, le mamme dello stato assistenziale, le regine dello stato assistenziale, categorie che hanno un'evidente funzione disciplinante e in tutti i casi costruite soprattutto dalla narrazione dei media mainstream. Comunque, un altro processo automatizzato è dunque rappresentato dai tentativi dei governi di riscuotere presunti sussidi in eccesso erogati dai servizi sociali. Nonostante esistano margini di prescrizione sulla maggior parte del debito, per esempio sul recupero di sussidi erogati in eccesso nei decenni precedenti, proprio a questo scopo interviene il software, in grado di far risorgere questi antichi debiti, notificarli e consentire ai governi di riscuoterli. Questo processo sta causando la distruzione delle vite e delle finanze di intere famiglie, poiché non riescono a contestare queste sentenze automatizzate. In Illinois, un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian ha scoperto che i governi statali e federali hanno unito le forze per chiedere ai beneficiari di sussidi di rimborsare pagamenti in eccesso che in alcuni casi risalgono a 30 anni fa. Questo sistema di debito zombie, armato dalla tecnologia, sta evocando paura e smarrimento tra i più vulnerabili della società. Come ha efficacemente descritto un destinatario di queste notifiche, lo Stato ci dice: mi devi ciò che hai mangiato. magari ciò che hai mangiato 30 anni fa. Non è solo debito zombie che risorge per cannibalizzarti con tutti gli interessi, è anche robodebito. Guardate, in Italia non si è ancora affacciato questo fenomeno, ma se provate a cercare informazioni sul robodebito, robodebt, vedrete che stanno nascendo anche forme di auto-organizzazione e autodifesa dal robodebito, soprattutto negli Stati Uniti e Inghilterra. Ma torniamo a vedere in che cosa consiste. Il calcolo del debito dovuto è effettuato mediante processi automatizzati. Le persone che lo Stato, attraverso questi software, riconosce come bersagli, vengono puniti anche quando l'erogazione di sussidi eccessivi ha riguardato un errore commesso dagli stessi attori burocratici, magari nei decenni precedenti. Le burocrazie sono sempre state senza volto, disumane, impersonali. Con l'aggiunta di freddi calcoli algoritmici, hanno potenziato, armato, questa mancanza di volto per dissuadere i cittadini dal ricorrere contro un processo decisionale composto da stringhe di codice. Di fatto, un po' come nei processi, nei processi penali, l'ingresso della tecnologia come arma della repressione, in questo caso del welfare, assume anche la funzione di estendere appunto la forbice della simmetria di potere tra individuo e struttura, che siano un tribunale, che siano i servizi sociali. Se come dire, non ha gli strumenti per intervenire, se non esistono strutture come per esempio una difesa preparata a interferire con determinati processi di tecnologie forensi di un determinato tipo o di algoritmi decisionali di un determinato tipo. Proviamo a immaginarci un qualunque cittadino che debba confrontarsi appunto con lo strapotere del welfare algoritmico. Comunque, un uomo intervistato ha descritto il processo come una giostra kafkiana, un altro come ostile, un altro come una forma di tortura.